al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Eccoci qua, buon pomeriggio da Antonella Palermo. Vogliamo parlare di felicità. Beh, una parola grossa, però vogliamo finalmente affrontarla e vedere perché è così intimamente connessa con la dimensione dell'amore, della relazione e quindi anche della vita familiare. Vogliamo farlo anche alla luce della pubblicazione la settimana scorsa del documento della Commissione Episcopale per la Famiglia e la Vita sull'accompagnamento dei fidanzati, i percorsi di preparazione alle nozze, orientamenti pastorali sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia. Veniamo agli aspetti più squisitamente spirituali di accompagnamento tra qualche minuto, ma intanto vorrei usare un approccio psicologico a questi argomenti e mi faccio aiutare da padre Giovanni Salogna, che è un padre cappuccino, è psicoterapeuta, insegna alla Pontificia Università Antonianum di Roma, ma anche alla Università del Sacro Cuore. Ha scritto un bel libro che vi raccomando fin d'ora, il titolo è Sulla felicità e dintorni tra corpo, parola e tempo, editore Il Pozzo di Giacobbe. Ben trovato al telefono, buon pomeriggio padre Giovanni.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Perché la felicità è uguale alla capacità di amore che noi abbiamo dentro e quindi alla dimensione relazionale che pure ci portiamo dentro ma che forse poche volte riusciamo a vivere appieno.
Come lei ha detto bene, la felicità è connessa con la felicità delle relazioni, di sentirsi dentro le relazioni in un modo che è pieno per noi e per gli altri con cui le condividiamo. In effetti l'ascolto delle persone, le scienze, le neuroscienze, la psicoterapia convergono tutti questi saperi su un punto centrale. L'uomo cresce all'interno di relazioni, diventa capace di relazioni. Nella misura in cui queste relazioni sono positive, di crescita, il corpo, la persona stessa si sente realizzata, sente un senso di integrità e di pienezza che sono due nomi della felicità tradotta nel quotidiano.
Quando uno dice io mi sento vivo quando sono in relazione con me stesso e con gli altri.
Esatto, cioè la vita è innanzitutto la vitalità del proprio corpo, sentire che nel corpo c'è quella vitalità, per cui nell'ascolto del corpo troviamo in un certo qual senso la grammatica della relazione. È come dire che il corpo è l'altra parola che Dio ci ha dato per capire noi stessi e gli altri. E le relazioni, perché il mio corpo non vive da solo, ma è sempre in relazione con gli altri. È chiaro che le relazioni innanzitutto sono un dono in partenza, perché si riceve dalle figure genitoriali quella rete di relazioni che ci permette di crescere e poi diventano, come sempre accade, un dono e un compito, riuscire a creare relazioni nelle quali ci sentiamo raggiunti e riusciamo a raggiungere l'altro, nelle quali condividiamo la nostra anima e accogliamo le condivisioni dell'altro, e tutto questo crea una esperienza che rigenera, come la madre che dopo una notte insonne col proprio bambino poi viene rigenerata dal sorriso del bambino. Quando noi abbiamo una relazione piena ci sentiamo rigenerati. C'è una fatica, è chiaro, perché avere una relazione significa aprirsi all'altro che è diverso, che ha esigenze, che ci permette di scoprire parti nascoste di noi. Il bello della relazione è che non c'è mai un dare che non abbia un ritorno, perché come è stato detto, l'altro da me è una strada per trovare l'oltre di me, quella parte di me che se non ci fosse l'altro io non visiterei. Quindi la relazione è la strada della nostra pienezza.
Io ho trovato nelle sue pagine davvero immagini dei ragionamenti niente affatto banali e molto liberanti, perciò mi piace davvero ripartire da questo suo testo, che appunto non trascura la dimensione del tempo, tempo e affettività, chiaramente.
Il tempo è tra il corpo e la relazione, cioè se io ascolto il mio corpo, ascolto il ritmo del mio corpo, c'è un tempo per mangiare, c'è un tempo per dormire, e se ascolto il corpo dell'altro, ascolto un altro ritmo, e noi ci accorgiamo che la relazione, una relazione è piena quando i due tempi si incontrano. In fondo il kairos tradotto in un'esperienza relazionale indica la capacità di indovinare il tempo mio e quello dell'altro. In questo senso il saper attendere è segno che siamo dentro la relazione. E un altro aspetto che ci dice la bontà di una relazione è il dopo, la pausa, il sentire nel proprio corpo che cosa di quella relazione è rimasta. In effetti uno dei rischi del nostro mondo, dell'affetto, è quella di non prepararci all'incontro, cioè di non sentire il corpo che attende, e poi di non far risuonare dentro di noi, nel tempo della memoria, quello che è accaduto. È come dire, se io sto in contatto col corpo mio e quello dell'altro, necessariamente imparo il tempo, tant'è vero che a livello educativo noi sappiamo che non basta dire cose buone e belle ai giovani, ai figli, agli educandi, bisogna saperle dire nel tempo giusto, quanto loro sono pronti, quanto la relazione è pronta. In questo senso veramente abbiamo bisogno di una relazione, direi come la musica, dentro le relazioni.
E infatti qui entra in ballo tutto il discorso, come lei accennava, educativo, perché sappiamo bene quanto poi l'adolescenza sia forse la fase più critica della crescita dell'individuo, in cui c'è un po' di confusione, in cui le pulsioni portano un po' da tutte le parti, in cui si fa fatica ad orientare appunto l'affettività.
L'adolescenza, come lei ha detto, è un momento delicato, perché è il momento della rinascita. Prima dell'adolescenza io dico di me quello che hanno detto i genitori, gli educatori. Nell'adolescenza voglio apprendere cosa dire di me. In fondo l'adolescenza è una grande ricerca di identità. Chi sono io? Chi devo essere io? E l'adolescente apprende da ciò che fa. La domanda che ogni educatore deve porsi è proprio questo: che cosa l'adolescente ha appreso dall'esperienza, a volte anche al limite, a volte anche oltre il limite che compie, perché quelle esperienze sono una ricerca dei propri confini. Lei giustamente si chiede cosa possiamo offrire a livello educativo. Possiamo offrire innanzitutto una relazione che dia interesse e significato e non banalizzi la ricerca dell'adolescente. L'adolescente ha bisogno di sentirsi importanti. Uno dei grandi segreti del fascino che Giovanni Paolo II aveva con i giovani, ascoltando proprio i giovani, è stato proprio quello di farli sentire importanti, dare a loro il senso di importanza, di interesse, in fondo il futuro è il loro. Un altro aspetto è creare una credibilità. I giovani non danno, gli adolescenti in particolare, non danno per scontato l'ascolto di una persona adulta. Questo ascolto deve essere in un certo qual senso costruito attraverso una credibilità che è fatta attraverso l'ascolto. L'ascolto dell'adolescente è una delle, direi, delle imprese, nel senso è una fatica che si rivela poi dolce, ed è l'ascolto di non avere subito la risposta pronta, di avere la pausa. Quando l'adolescente parla, il modo migliore per farlo chiudere e che la nostra risposta venga fuori proprio prima ancora che lui termini l'ultima parola. E invece avere la pausa, ascoltare il suo punto di vista, fare in modo che lui abbia fiducia e possa un po' rischiare, sapendo che è una persona con la quale puoi confrontarsi e da ciò che ha rischiato apprendere qualcosa di utile per la sua vita. L'affettività oggi si declina proprio nella capacità di relazioni. Una maturità affettiva, in tutti i saperi, viene definita come una maturità di entrare in relazione distinguendo ogni persona, altro è un rapporto paritario, altro rapporto educativo. Questo saper, direi, stare nel ritmo della relazione è fondamentale. Anche quando si parla, per esempio, di bellezza, in realtà gli orientali, la teologia orientale aveva già detto che la vera bellezza è l'eleganza della relazione. E credo che questi giovani oggi
forse cercano, dovrebbero recuperare.
E devono recuperare la bellezza delle relazioni, la bellezza che c'è nel loro corpo, l'ascolto di se stessi, in modo che a poco diventano quegli uomini e quelle donne nuove che la società e loro stessi cercano e in un certo qual senso hanno diritto e dovere, hanno bisogno di progettare.
Ringrazio molto il padre Giovanni Salogna, psicoterapeuta cappuccino. Ci venga a trovare, riprenderemo questi discorsi
grazie.
Volentieri.
Grazie a lei, grazie agli ascoltatori e tanti auguri di felicità o dei dintorni della felicità.
Ne abbiamo tutti bisogno. Dalla Sicilia invece a Cuneo, a Boves, in provincia di Cuneo, c'è un centro di spiritualità domestica, così come è stato definito, in cui una coppia, Umberto Bovani e sua moglie Maria Grazia, con tre bellissimi figli, propongono tempi per riscoprire nella domestica sensibilità delle cose normali un senso che orienti soprattutto la vita relazionale ed affettiva. Saluto Umberto Bovani, buon pomeriggio.
Sì, grazie a voi, sono qua. Sì.
Come fate ad orientare la vita relazionale ed affettiva quando avete a che fare anche con storie problematiche, difficili? Lo sappiamo quanto la famiglia, insomma, non abbia vita così facile oggi.
Ma prima di tutto ascoltavo le parole di padre Giovanni, lo ascoltavo prima in diretta e devo dire che c'è grande sintonia con quello che noi cerchiamo di fare a Sant'Antonio, nel senso che l'esperienza dell'affettività non può che passare attraverso una riscoperta della dimensione relazionale. Noi puntiamo l'attenzione sulla relazione in particolare che parte da questo nucleo plurale, no? Che è la coppia. E per fare questo cerchiamo di rileggere la vita ordinaria, la vita ordinaria e quotidiana non soltanto per quello che banalmente facciamo durante le nostre giornate, ma soprattutto per quello che intimamente ci troviamo a vivere nelle nostre giornate, cose dette, non dette in relazione all'altro e in relazione con l'altro, di rileggerle alla luce di quello che è la nostra esperienza. Perché comunque, questo mi sembra un aspetto fondamentale da sottolineare, cioè il laico che propone dei percorsi di spiritualità non può che partire da una rilettura del proprio vissuto, della propria storia, di rileggere quindi quel quotidiano sulla base di quello che noi viviamo, sulla base sicuramente della parola di Dio e sulla base anche di un metodo che per noi è quello degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Però ecco, è l'opportunità che diamo alle coppie di un tempo dove è dato loro la possibilità, ecco, di guardare, di rileggere, di reinterpretare quello che stanno vivendo, quello che vivono intimamente in relazione uno con l'altro.
E le vostre più belle scoperte che ormai da 10 anni a questa parte avete fatto?
Le scoperte più belle è che c'è un potenzialità nella vita due, nella vita affettiva due, che spesso viene non espresso. Questa è quella cosa che è bello. Certo, uno potrebbe dire, è anche una scoperta, come dire, no, triste, nel senso che a volte queste potenzialità veramente rimangono latenti. Però molte volte, e questo sicuramente non soltanto per merito nostro delle proposte che facciamo, ma anche a volte per gli accadimenti della vita, queste potenzialità vengono finalmente narrate, vengono finalmente esplicitate. E questo è un evento che porta veramente, porta ad iniziare dei percorsi di salvezza vera e propria, perché molte risorse ce le abbiamo dentro di noi, ma spesso non vengono appunto, non vengono portate alla luce, non vengono raccontate, quindi rimangono latenti.
Perché? Perché non ci si racconta più così facilmente?
Ma non ci si racconta perché abbiamo paura di raccontare di noi stessi, abbiamo paura di raccontarlo soprattutto agli altri e all'altro, all'altra che abbiamo vicino a noi. E questa paura che ci blocca spessissimo, perché a volte raccontarci per quello che intimamente viviamo vuol dire abbassare le maschere, vuol dire abbassare certe difese e alla fine insomma rimaniamo due persone che le cose più preziose che custodiscono nel loro cuore, nella loro vita, non vengono espresse, rimangono lì, non sopite, nascoste. Ecco, noi diciamo sempre che quello che viviamo a Sant'Antonio, le proposte che facciamo funzionano perché cerchiamo veramente con piccole cose, con piccola attenzione di dare alle persone questa opportunità di riscoprire la bellezza del dirsi senza troppe inibizioni all'altro, di raccontarsi per quello che siamo, anche se questo può costare a volte indubbiamente fatica.
www.santantonioboves.it, fateci un salto, ve lo raccomando. Grazie Umberto Bovani.
Grazie a voi, grazie, buon pomeriggio.
E andiamo a Bergamo, c'è Filippo Cecchini che insieme alla moglie Paola porta avanti la pastorale familiare della diocesi. Ben trovato Filippo.
Buongiorno, ciao.
Anche voi aiutate coppie di fidanzati a prepararsi al matrimonio, ma anche, presumo, coppie in difficoltà. A questo proposito lasciami ricordare alcune parole che pronunciò Papa Benedetto XVI ad Ancona un anno fa nell'ambito della sua visita per il congresso eucaristico. Si rivolgeva all'epoca ai fidanzati e diceva: come fidanzati vi trovate a vivere una stagione unica che apre alla meraviglia dell'incontro e fa scoprire la bellezza di esistere e di essere preziosi per qualcuno, di potervi dire reciprocamente: tu sei importante per me. Vivete con intensità, gradualità e verità questo cammino. Non rinunciate a perseguire un ideale alto di amore, riflesso e testimonianza dell'amore di Dio. Beh, c'è tutto qui, eh?
C'è tutto, sì, è come. Hai trovato un passaggio del discorso del Papa a cui spesso con i fidanzati facciamo riferimento. L'idea che il momento dell'innamoramento, della scelta reciproca e della scelta di sposarsi in chiesa è un momento di grazia su cui poi si può basare tutta la propria vita, di racconto, come diceva Umberto, di racconto e di apertura. È proprio quel momento in cui capiamo, e tra l'altro raccontiamo ai giovani che possono capirlo, che una vita spesa nel dono all'altro, reciproco nel matrimonio, ma che poi diventa dono all'altro nella vita nascente, piuttosto che apertura agli altri, è sicuramente un momento di grazia che porta luce nella propria vita e attorno a sé.
Spesso si vive come crisi il momento di passaggio tra l'innamoramento e l'amore.
Spesso i giovani d'oggi, e questa cosa ci stupisce tantissimo nei corsi per fidanzati e nei corsi per giovani sposi, non si rendono conto che l'amore è una cosa che si costruisce, che è un innamoramento che diventa innamoramento adulto e quindi continua a essere scelta, perché lo vedono come una cosa che deve venire e andare, e non che è un po' quello che la società oggi insegna, che quando non c'è più l'amore, si dice. Invece noi raccontiamo loro che l'amore va costruito, e magari quando viene meno un po' la dimensione di innamoramento iniziale, si passa a una fase più consapevole, più di scelta vera e propria, e proprio lì davvero si può dare il massimo di sé.
Padre Giovanni ci richiamava anche all'importanza della corporeità, che spesso può essere un argomento tenuto a margine, oppure in merito al quale si possono dire anche tanti luoghi comuni. Come riscoprire la corporeità in una dimensione liberante ma aderente al Vangelo?
Guarda, nei percorsi per fidanzati è molto difficile, perché spesso si rischia di dare delle norme, dare delle indicazioni che i giovani non accettano. Noi credo che negli ultimi anni la Chiesa stia scoprendo una dimensione fondamentale, che è quella della testimonianza. Non solo non basta il chiamare dei professionisti che sappiano raccontare cos'è la corporeità, ma vissuta in un modo corretto, ma chiamare dei testimoni. Noi per esempio in vari corsi che io ho visto, la presenza di testimoni autorevoli che non solo raccontano la corporeità, ma raccontano come loro la vivono e come questo viverla in pienezza porti a una riscoperta della coppia e a un riconoscersi e conoscersi più profondamente. Questo passaggio è fondamentale. Non è facile, devo dire che non è facile.
Ti ringrazio molto Filippo Cecchini della pastorale familiare della diocesi di Bergamo, un saluto a tutti voi,
grazie
buon
voi.
Lavoro e
grazie
a risentirci.
Mille, grazie anche a voi, a presto, ciao.
Da parte mia è tutto, mi congedo, sì, mi dicono di sì, buon proseguimento.